Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Graziati 1542 prigionieri per Eid al-Fitr. Presidente Raisi ringrazia il popolo per la grande marcia del Quds Day. Ministro Abdullahian ai talebani garantire la sicurezza dei rappresentanti Iran in Afghanistan. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è domenica 1 maggio 2022, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito ad una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con lo speciale Ramadan. Amici ascoltatori, per ascoltare Radio Italia basta andare sul sito parsuday.com/it per scriverci radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. La guida suprema dell'Iran ha concesso la grazia ad oltre 1500 detenuti alla vigilia delle celebrazioni islamiche dell'Eid al-Fitr, la festa che segna la fine del sacro mese del Ramadan. Lo riferisce IRIP, l'Ayatollah Sayyid Ali Khamenei ha graziato, commutato o ridotto le pene detentive di 1542 prigionieri, dando così la sua approvazione ad una richiesta avanzata dal capo della magistratura, Ghulam Hossein Mohseni Ejei. In conformità con le disposizioni della Costituzione iraniana, il leader della rivoluzione islamica ha il potere di concedere la grazia o di ridurre le pene dei detenuti durante le festività nazionali o religiose. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha definito il Quds Day, la giornata mondiale di solidarietà alla Palestina, al popolo palestinese, un'eredità che ci ha lasciato il defunto Imam Khomeini. Il presidente Raisi ha così ringraziato il popolo iraniano per la sua grande partecipazione alle manifestazioni della giornata mondiale di Al-Quds Gerusalemme, iniziativa proclamata per la prima volta dall'Ayatollah Ruhollah Khomeini in seguito alla vittoria della rivoluzione islamica dell'Iran. Tutto l'Iran è sceso in piazza per ribadire il suo sostegno al popolo oppresso della Palestina, ha proseguito ancora il presidente Raisi. E questo è stato un messaggio chiaro sia al regime usurpatore sionista che a quei regimi autoritari che si sono mossi verso la normalizzazione con questa entità che è il nemico del mondo islamico e del mondo intero. Il ministro degli esteri iraniano Amir Abdullahian ha espresso preoccupazioni per la sicurezza dell'ambasciata e dell'ufficio di rappresentanza dell'Iran in Afghanistan. L'ha detto in una telefonata con il suo collega del governo ad interim afghano sotto la guida e il comando dei talebani. Durante la telefonata Il capo della diplomazia iraniana ha condannato gli ultimi attacchi terroristici in Afghanistan, ha espresso condoglianze alle famiglie delle vittime, augurando ai feriti una pronta guarigione. Abdullahian ha inoltre espresso preoccupazione per la sicurezza dell'ambasciata, degli uffici di rappresentanza dell'Iran a Kabul, a Herat, Mazar-e Sharif, Kandahar, Jalalabad e altre città afghane, e ha chiesto alla parte afghana di adottare misure di sicurezza a questo riguardo. Cambiamo pagina. Tentativi di alcuni paesi arabi per la normalizzazione delle relazioni con il regime sionista non hanno avuto alcun risultato, che la resistenza è l'unico modo per la liberazione di Al-Quds, Gerusalemme occupata. Sono le parole del segretario generale del movimento di resistenza islamica libanese, Said Hassan Nasrallah, nel suo discorso televisivo in occasione della giornata internazionale del Quds. La santa città di Al-Quds è la via dell'unità tra cristiani e musulmani, lo ha detto il presidente venezuelano Nicolás Maduro. Anche lui queste affermazioni durante, in occasione della giornata mondiale di Al-Quds. La fede ci unisce, ha proseguito, Gerusalemme ci unisce e questa è la via dell'unità tra cristiani e musulmani, ha detto Maduro, sottolineando il sostegno del suo paese latinoamericano alla causa palestinese. Afghanistan sale a 50 il tragico bilancio dell'ultimo attentato terroristico che ha colpito una moschea nella capitale afghana Kabul. Nell'ultimo venerdì del mese di Ramadan una potente bomba ha dilaniato la moschea Khalif Shahib di Kabul poco dopo la preghiera del venerdì, provocando un gran numero di morti e feriti. Il Ministero della Difesa russo ha confermato di aver effettuato un attacco aereo di alta precisione su Kiev durante la visita del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. I missili a lungo raggio e a alta precisione delle forze aeree russe hanno distrutto gli edifici di produzione del missile e dell'impresa spaziale a Kiev, ha affermato il Ministero, della Difesa russo. Una persona, secondo il sindaco di Kiev, è stata uccisa nell'attacco missilistico durante appunto la visita di Guterres a Kiev. Le forze di difesa russe hanno effettuato una serie di attacchi aerei distruggendo tre sottostazioni elettriche proprio negli snodi ferroviari ucraini e anche un lanciamissile Tochka che avrebbe effettuato un attacco alla città di Kherson, proprio sotto controllo dei russi. Decine di persone risultano intrappolate o disperse nel crollo di un edificio di 6 piani avvenuto a Changsha, nella Cina centrale. Il presidente cinese Xi Jinping ha dato l'ordine di soccorrere a ogni costo i residenti del palazzo che si trova nella provincia centrale dello Hunan, dove in 23 sono rimasti appunto intrappolati e di altri 39 non si hanno notizie, ha chiesto ogni sforzo per curare i feriti. Riteniamo che dopo oltre 60 giorni di guerra gli italiani debbano sapere dal loro primo ministro qual è l'obiettivo che il governo di Roma si impegnerà a perseguire. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, Draghi, dovrebbe riferire al Parlamento e poi si voti in aula, ha detto proprio Conte. Devo obbedire al medico che mi ha detto di non camminare. Papa Francesco continua ad avere problemi a causa della gamba e al termine dell'udienza, proprio con Pellegrini, ha detto: dopo vi saluterò, ma c'è un problema, questa gamba non va bene, non funziona. E il medico mi ha detto di non camminare. Tutto per il nostro giornale radio, grazie per l'ascolto, tra poco.
Sì.
Stati Uniti vogliono usare l'Ucraina per disinnescare la Germania. La Germania post-Merkel vive una fase decisamente turbolenta. Crescono le pressioni interne sul cancelliere tedesco Olaf Scholz per quella che viene percepita come una mancanza di leadership di fronte ad una crisi, la crisi ucraina, e per il suo ostinato rifiuto di inviare armi pesanti al regime di Kiev. Questo passaggio però possiamo ormai considerarlo superato con una netta sconfessione della linea di Scholz, visto che il Parlamento tedesco ha approvato il sostegno militare all'Ucraina. La Germania inizialmente ha rifiutato di inviare armi pesanti in Ucraina e successivamente ha negato la fornitura di attrezzature pesanti come i veicoli blindati. Tuttavia, di recente, il governo di Scholz ha accettato che l'Ucraina acquistasse armi tedesche e ha sostenuto gli scambi di armi con gli alleati che hanno inviato attrezzature pesanti a Kiev. Possiamo affermare che la politica estera tedesca sta vivendo tempi difficili. Prima della votazione del Parlamento tedesco, i media locali affermavano addirittura che il cancelliere rischiava di essere costretto alle dimissioni, perché malgrado le pressioni continuava a rifiutare l'invio di armamenti pesanti in Ucraina. Poi, con le pressioni esercitate dagli Stati Uniti e i loro alleati, tutto è cambiato. Il piano è stato annunciato, un nuovo piano, dal cancelliere Scholz, prevede l'impegno di ben 100 miliardi di euro del bilancio 2022 per le forze armate, confermare l'obiettivo di raggiungere il 2% della spesa del prodotto interno lordo per la difesa in linea con le richieste della NATO. I 100 miliardi di euro che Scholz ha detto che sarebbero stati dedicati alle forze armate quest'anno rappresentano una spinta di un anno, anche se la mossa è significativa, poiché la Germania è stata spesso criticata dagli Stati Uniti e da altri alleati dell'Alleanza Atlantica per non aver investito abbastanza nella difesa. La decisione di Scholz di intensificare e raggiungere l'obiettivo della NATO per la spesa per la difesa del 2% del PIL è stata accolta con scetticismo da alcuni legislatori. In Germania c'è infatti qualcuno che dice quali potrebbero essere i piani ideati in quel che Washington e ambienti NATO per disinnescare la Germania, renderla più docile, maggiormente propensa a scendere ai più miti consigli secondo la prospettiva atlantica.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
Ramadan, il banchetto di Dio. Nel nome di Dio, il più misericordioso e il più clemente che ci sia. Fratelli, sorelle e amici ascoltatori, pace a voi. Il mese del digiuno, della preghiera e della misericordia di Dio nei confronti dei suoi servi. Con la serie Ramadan, il banchetto di Dio, cercheremo di farvi conoscere meglio questo mese. Restate con noi. Nel nome nome di Dio, il più misericordioso e il più clemente che ci sia. Fratelli, sorelle e amici ascoltatori, pace a voi. Siamo nella seconda metà del Ramadan, in un periodo in cui di solito i musulmani provano una doppia sensazione di felicità e tristezza. Tristezza perché il sacro mese e la sua atmosfera unica stanno per finire. Felicità per l'arrivo della più grande festa islamica, Eid al-Fitr. A tra poco. Per ogni giorno del mese di Ramadan è bene recitare una breve invocazione. Iniziamo con la preghiera del 29° giorno di questo mese. Amici, alzate insieme a noi le mani verso il cielo. Prima ascolterete la lettura dell'invocazione in arabo e poi la traduzione in italiano.
Allahumma ghashni fihi birrahman warzuqni fihi التوفيق والعصمة وتاهر قلبي من غياهب التهم يا رحيما بعباده المؤمنين.
O Allah, in questo mese ricoprimi con la tua misericordia, riversa su di me la tua benedizione e tienimi lontano dai peccati. Munda il mio cuore dalle tenebre delle impurità, o colui che è misericordioso con i suoi pii servitori. Oggi potrebbe essere l'ultimo giorno del mese di Ramadan, e lo è in alcuni paesi, mentre in altri l'ultimo giorno è domani. In questo periodo del mese il quarto imam degli sciiti e il sacro discendente del profeta dell'Islam, l'imam Sajjad, la pace sia con lui, soleva recitare tale preghiera. Un saluto a te, o mese che ci hai avvicinato ai nostri sogni e rendevi luminose con la tua luce le nostre opere. Pace a te, o amico che ci hai accompagnato. Non siamo stati degni di te, e quando ci hai lasciati ci siamo accorti della tragedia della tua mancanza, e ora siamo tristi. Pace a te, o caro ospite, che quando sei entrato nelle nostre case ci hai resi felici, e che ci hai resi tristi il giorno in cui te ne sei andato. Pace a te, o grandioso, accanto al quale i nostri cuori sono divenuti morbidi e affettuosi, e per la cui bontà i nostri peccati sono diminuiti. Pace a te, o amico con il cui aiuto abbiamo sconfitto Satana, conoscendo anche la via del bene. Per merito tuo, che gran numero di servi peccatori si sono salvati dal castigo, e quant'è fortunato colui che ti ha rispettato. Pace a te, o mese senza eguali. Pace a te, con la stessa forza con cui hai riempito di bene la nostra vita e l'hai svuotata di peccati. Pace a te che al momento dell'addio non mi sento arrabbiato con te e ricorderò sempre gli istanti trascorsi con te. Con te i mali erano lontani da noi e tutto ciò che era buono ci veniva dato per via della tua presenza. Lo splendido mese di Ramadan è giunto alla fine, ma ciò che prosegue in noi è la speranza nella misericordia di Dio e nella sua assistenza. Quando l'uomo crede che in futuro otterrà un dono del quale fruirà con piacere, questa sua speranza, che dà anche una buona sensazione, nella cultura islamica viene detta rajā. Avere rajā è uno degli elementi che può dare tranquillità alla vita delle persone. M. Seligman, psicologo e docente dell'Università della Pennsylvania, spiega che nel XX secolo la psicologia si è occupata principalmente di disturbi mentali come lo stress e la tristezza, ignorando la forza dei sentimenti positivi dell'uomo. Secondo questo studioso, l'uomo ha una metà positiva e una metà negativa, E oggi è giunto il momento di tenere in considerazione gli aspetti positivi dell'essere umano e usare quelli per la soluzione dei problemi. Seligman dice che nella metà positiva dell'uomo c'è la speranza in un futuro migliore. Questa speranza, secondo lui, può entrare nella vita attraverso la religione. Egli spiega in generale che il segreto della vita felice è la soddisfazione su ciò che è avvenuto in passato e la speranza nel futuro. La speranza dà all'uomo allegria e felicità e lo induce al lavoro e all'attività e al contrario la sensazione di rassegnazione rende debole e incapace le persone. L'uomo rassegnato ha sempre perso in partenza, mentre l'uomo di buona volontà, che spera nel futuro, è sempre vincitore. Nel Corano sono molti versetti a proposito della speranza. Dio chiede a coloro che credono di avere speranza nella felicità e nella salvezza. Nella sura di Giuseppe, la pace sia con lui, suo padre Giacobbe, la pace sia con lui, afferma: «O figli miei, andate e cercate Giuseppe e suo fratello e non scoraggiatevi della misericordia di Dio, dato che sono solo i miscredenti a scoraggiarsi della sua misericordia». L'uomo senza speranza, soprattutto senza speranza in Dio, non può vivere tranquillo e le persone senza speranza non hanno in generale una vita buona ed equilibrata. La speranza aiuta l'uomo a raggiungere i sogni e per poter avere successo bisogna crederci. Anche noi, con lo stesso pensiero, ci siamo considerati ospiti del banchetto di Dio nel mese di Ramadan e siamo riusciti a rispolverare il nostro cuore e a ridargli lustro e dopo le nostre preghiere, ora attendiamo speranzosi che Dio ci perdoni. In questo mese di Ramadan siamo stati molte volte ospiti di Ali, la pace sia con lui, il successore del profeta dell'Islam ed erede della sua scienza, e con lui abbiamo riflettuto sulle meraviglie del creato e ogni volta siamo giunti alla stessa conclusione che non si può far altro che ringraziare Dio per tutte le bellezze create e tutti i doni datici. In realtà questa è la caratteristica delle affermazioni dell'imam Ali, la pace sia con lui, che pone Dio come base e fondamento di tutti i pensieri, gli insegnamenti e il credo. Anche oggi leggiamo parte del sermone 114 del Nahjul Balagha. L'inizio della religione è la conoscenza di Dio e tutta la conoscenza di Dio è il credo e tutto il credo è sapere che Egli è unico, un essere che è sempre stato e che non è stato creato. Segni chiari dimostrano la sua esistenza e la sua visione non è possibile con la vista. Nonostante ciò, l'occhio che non lo vede non lo rinnega, ma non lo conosce a fondo nemmeno il cuore, che ne sente la presenza. Il gran Dio non ha fatto conoscere a tutte le menti tutte le sue caratteristiche, ma non ha impedito loro questa conoscenza, e allora è Lui che con i segni nel creato induce i cuori dei rinnegatori ad ammettere la sua esistenza. La lode e l'adorazione appartiene a quel Dio in cui nessuna caratteristica è superiore alle altre e che è primo prima di essere ultimo e che è nascosto prima di essere palese. Testimonio che non esiste Dio all'infuori di Lui, non appari e non esiste alcun Signore tranne Lui. Crediamo in Lui come una persona che vede l'invisibile e che è al corrente di ciò che ha promesso Dio, e allora testimoniamo che Allah è l'unico Dio e che non ha eguali. Amici ascoltatori, siamo giunti alla fine del Ramadan ed è difficile fare una preghiera, ma noi abbiamo deciso e la nostra preghiera è molto semplice. Ci auguriamo che questo Ramadan sia l'inizio di un cambiamento reale nella vostra vita. Cari amici, grazie per essere stati con noi in questo mese. A presto e che Dio vi protegga.